Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Carissimi amici di Radio Maria, un cordiale saluto da Massimiliano Castro ed eccoci qui con questo nuovo appuntamento di attualità ecclesiali. Stasera parleremo di un argomento molto bello e sicuramente molto interessante. Affronteremo l'argomento di come la Chiesa accompagna e come procede nelle cause di beatificazione e di canonizzazione dei servi di Dio. In realtà pensiamo che c'è tanta disinformazione anche tra noi cattolici proprio sulle procedure della Chiesa, ma anche su cosa significa beato, cosa significa servo di Dio, cosa sono le virtù eroiche. Poi sappiamo che i processi di beatificazione e di canonizzazione sono abbastanza lunghi e abbastanza complessi e quindi legittima una certa curiosità proprio attorno a questo problema, a questo tema. Per affrontare questo problema e per chiarire al pubblico di Radio Maria questi aspetti, ho voluto con me delle persone che sono veramente degli esperti. Accanto a me ho il piacere di avere la dottoressa Ludovica Maria Zanet, che è una collaboratrice della Postulazione Generale della Famiglia Salesiana, tra l'altro ha recentemente pubblicato un brillante testo sull'argomento. Buonasera dottoressa.
Buonasera ai radioascoltatori, bentrovati.
Poi avremo il piacere di avere al telefono Monsignor Carmelo Pellegrino, che è il promotore della fede della Congregazione delle Cause dei Santi. Infine accanto a me il carissimo Doro Sala Sultana, direttore della pastorale giovanile della diocesi di Noto, che come spesso accade nelle mie trasmissioni attualità ecclesiali, invito con piacere per affrontare tematiche molto rilevanti come quella di stasera. Buonasera Doro Sala.
Buonasera a tutti quanti voi e spero insomma la serata sia lieta per tutti. Grazie.
Quindi come al solito una puntata veramente ricca e molto importante visto l'argomento che affronteremo. Prima di parlare con gli ospiti in studio volevo subito sentire, perché dovrebbe essere già in collegamento telefonico, Monsignor Carmelo Pellegrino, promotore della fede della Congregazione della Causa dei Santi. Buonasera Monsignore e grazie di essere con noi.
Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori.
Ecco Monsignore, lo scorso 10 ottobre Sua Eminenza il Cardinale Angelo Amato è stato ricevuto dal Santo Padre, che nell'occasione ha autorizzato la Congregazione a promulgare i decreti che riguardano le virtù eroiche di ben 4 servi di Dio. Ce ne vuole parlare? C'è qualche figura che secondo lei merita più attenzione? Per esempio leggevo di Suor Maria Costanza Panas.
Sì, sono 4 figure interessanti, sono 2 spagnole, 2 di area italiana invece, Tiburcio Nais Muñoz, che è un sacerdote gesuita che era molto impegnato nelle catechesi rurali, è morto nel 1926, poi Luis Zambrano Blanco, che ha fondato un istituto secolare, Hogar de Nazareth, è morto più recentemente nel 1983, e poi la Maria Teresa Spinelli, questa è una figura un po' più antica, è morta nel 1850, è una figura che assomiglia un pochino a Santa Rita da Cascia, ricorda un pochino Santa Rita nella sua vicenda esistenziale, perché era stata mandata in sposa a soli 16 anni dai genitori, con un uomo piuttosto violento, insomma poi il vicariato di Roma aveva sancito la separazione, nel frattempo aveva avuto una bambina. Poi è diventata religiosa, fondatrice di un ordine religioso, una donna di grande pazienza e umiltà. E effettivamente forse la più interessante, ma i santi sono tutti belli, sono tutti interessanti, è proprio questa Maria Costanza Panas, che è una suora, una clarissa di clausura, che è nata a Treviso, in provincia di Treviso, nel 1896. È una vicenda abbastanza singolare, anche molto attuale se vogliamo. I genitori intanto erano stati costretti a emigrare negli Stati Uniti e per motivi economici. Lei era stata affidata allo zio sacerdote e poi al nonno paterno. Nel frattempo aveva iniziato gli studi, il liceo, le scuole superiori e si era appassionata alla lettura di Verdi, ad Annunzio, Matilde Serao. Quindi da un lato coltivava un interesse religioso abbastanza sincero, perché l'aveva ricevuto in famiglia, soprattutto attraverso lo zio, così il nonno paterno. Dall'altro però aveva questa fame di letture che la portava a un mondo totalmente laico, liberale, e quindi era subentrata una fase un po' così di freddezza religiosa, di indifferentismo, tipica dell'adolescenza, no? A un certo punto però, come capita ai nostri adolescenti, questa cosa o termina con l'ateismo vero e proprio, oppure fa scaturire una fede profonda, una ricerca di senso, perché i giovani in fondo cercano le risposte vere, cercano la verità. Ed è stata la storia di questa serva di Dio, di questa venerabile, che ha fatto una forte esperienza di Dio grazie, pensate un po', a una missione popolare dei sacerdoti chiamati in parrocchia a predicare, e in particolare uno di questi, Don Luigi Fritz, che poi diventerà il suo padre spirituale, che determina poi tutta una serie di cambiamenti nella sua vita. E da quel momento, all'età di 18 anni, decide di non leggere mai più libri non buoni. E siccome è anche molto capace di scrivere, una specie di poetessa, di letterata, fa il voto della penna, lo chiama lei, cioè il proposito che per amore a Gesù lei non scriverà mai più niente se non di Gesù o per Gesù. E proprio da quel momento inizia il suo discernimento vocazionale, si avvicina all'ideale francescano, entra tra le clarisse cappuccine, e per fare questo però dovrà superare l'opposizione della famiglia, anche dello zio sacerdote, che non è d'accordo con la sua decisione. Addirittura col papà non si riconcilierà mai, anche dopo che è diventata monaca e addirittura abbadessa, così sarà, a soli 40 anni sarà eletta abbadessa e sarà rieletta ripetutamente fino alla fine della vita praticamente, ottenendo anche continue dispense dalla Santa Sede. Pensate che anche in fin di vita, quasi un anno prima di morire, era già ammalata, viene rieletta nuovamente dalle suore che evidentemente le volevano tanto bene. E così poi termina la sua vicenda nel 1963, dopo 4 anni di sofferenza molto seria. Ci sono molti tratti del suo profilo che sono affascinanti, in particolare mi permetto di ricordarne solo uno. Parla molto della gloria del nulla, che detta così sembra una cosa complicata, invece non lo è. Il nulla che non va inteso nel senso del nichilismo, oggi spesso questo termine viene usato proprio perché mancano i punti di riferimento, no? Il relativismo, si cade nel pessimismo e nella mancanza di senso della vita. No, per Suor Costanza Panas la cosa è completamente diversa, significa senso della propria finitezza, dei propri limiti, il riconoscimento della potenza di Dio, la completa fiducia, l'abbandono alla sua bontà. E tutto questo determina grande, grande fiducia e anche speranza, e che conduce all'azione. La sua era una fede molto pratica. Per esempio diceva: la fede è vita, non è pensiero, è applicazione, non è convinzione, è pratica attuale, non è abitudine, pur essendo una suora di clausura, attenzione. E viveva a Fabriano, nel convento, nel monastero di Fabriano, e tutta la cittadina venerava questa donna, anche quando bisognava prendere le decisioni ricorreva sempre a lei. E lei stessa era una donna molto prudente, sapeva scegliersi i consiglieri, infatti spesso per chiedere consigli si riferiva a San Leopoldo Mandice e anche a San Pio da Pietrelcina. Ecco, questa forse è la più intrigante delle figure, ma ripeto, tutti i santi sono belli e interessanti.
Infatti, questo sicuramente è una figura eccezionale, veramente. Monsignore, si è trattato di un'udienza privata. Volevo chiederle perché sono udienze private, cosa avviene in questo tipo di udienze?
Ma sono private per motivi molto semplici. Il Papa accoglie il nostro prefetto, il Cardinale, intanto per discutere con lui circa le figure che vengono proposte per la beatificazione e canonizzazione. E poi anche l'occasione magari per chiedere così un confronto, dei consigli. Noi sappiamo d'altronde che i cardinali sono i primi collaboratori del Papa, i primi consiglieri, e quindi il carattere privato lo si mantiene per questo motivo. Hanno ovviamente necessità di mantenere un po' di riservo sui consigli e sugli elementi, le questioni che fanno parte dei loro dialoghi.
Ecco, c'è un'altra cosa, questi decreti che vengono preparati dalla vostra congregazione vengono portati poi direttamente dal Papa, qual è l'iter vero e proprio?
Guardi, l'iter è una cosa lunga, cerchiamo di spiegarla brevemente.
In maniera breve, sì.
Sì, la Chiesa va coi piedi di piombo sulle cose molto importanti, delicate, sempre la prudenza della Chiesa è proverbiale, lo sappiamo. Insomma, diciamo così, il processo di canonizzazione è il più democratico che esista, parte dalla fama di santità della gente, la gente avverte, ha un fiuto particolare, si rende conto che questa persona è superiore alla media, e allora nella diocesi, dove normalmente è morto il servo di Dio, si cominciano a raccogliere le prove, si fa un processo lì, e poi tutto questo materiale viene mandato a Roma, in Vaticano, da noi alla Congregazione dei Santi. Qui tutte queste prove vengono sintetizzate in uno o più volumi che si chiamano Posizio, la Posizio, e questo volume, che contiene appunto la silloge di tutte le prove più importanti, viene studiato da innanzitutto 9 teologi, poi una ventina di cardinali o vescovi, una ventina tra cardinali e vescovi, e poi giunge al Papa. Ecco. Quando arriva al Papa, tutto attraverso il prefetto naturalmente, il Papa ha già il parere dei teologi e dei cardinali, e poi ovviamente decide se autorizzare o meno la promulgazione del decreto sulle virtù, come in questi 4 casi che avete menzionato.
Certo. E Monsignore, quali potrebbero essere i motivi per la non ammissibilità di una causa?
I motivi della non ammissibilità, dunque, i percorsi fondamentali sono 2, quello delle virtù eroiche e quello del martirio. Se una causa presentata attraverso il cammino delle virtù eroiche viene considerata non ammissibile, è perché evidentemente le virtù non erano eroiche, cioè si scopre qualche lacuna, qualche ombra nel comportamento di un servo di Dio. Qualche volta capita nelle nostre indagini. Per noi diventa molto importante soprattutto esaminare gli ultimi 10 anni della vita, quelli devono essere proprio luminosi, qualche volta ci può essere qualche imperfezione in precedenza. Quando parliamo di virtù eroiche ci riferiamo a virtù che siano superiori alla media dei buoni cristiani, quindi stiamo parlando proprio di situazioni in cui eccelle la virtù, la condotta, la fedeltà a Cristo. E poi c'è il percorso del martirio, dicevo. Eppure questo ha degli elementi precisi che bisogna vagliare, soprattutto ne menzionerei 2, e cioè la disposizione martiriale da parte del candidato alla dichiarazione di martirio. Morendo deve essere disposto a offrire la vita per Cristo, deve magari anche perdonare i suoi carnefici, non deve reagire violentemente, opporre una resistenza violenta, appunto. E dall'altra parte invece ci vuole, purtroppo dobbiamo riscontrare anche il requisito dell'odium fidei. L'uccisione di un martire deve avvenire perché si odia la sua fede o si odia una sua virtù che è direttamente collegata alla fede. Insomma, se quell'uccisione avviene per odio politico o semplicemente perché c'è un interesse economico di mezzo, ecco, questo non configura un caso di martirio. E questo fa sì che in certi casi, la causa venga considerata non ammissibile.
Ho capito. Monsignor Pellegrino, un'ultima domanda. Quanti santi e quanti beati ci riserva il 2017?
È difficile rispondere a questa domanda. Saranno tanti, guardate. Proprio pochi giorni fa, il 16 ottobre, abbiamo avuto 7 nuovi santi, non uno, 7, il Piazza San Pietro, uno più bello dell'altro, e tutti diversi tra di loro. Abbiamo avuto una figura meravigliosa, che dalla profonda vita mistica come Elisabetta della Trinità, e abbiamo avuto un santo della gente come il cura Brocero, che era raffigurato sulla mula con la sigaretta in bocca, perché era un parroco vicino alle persone, ai poveri, che si è ammalato di lebbra proprio per portare le persone ai più indigenti. Abbiamo avuto un ragazzino di 15 anni, José Lito, Francesco del Rio, martire durante la persecuzione cristiana degli anni 20. Allora, per l'anno prossimo tenga presente che il mio ufficio, che è l'ufficio appunto del promotore della fede, che presiede il congresso dei teologi, i famosi 9 teologi di cui parlavamo prima, il mio ufficio ogni anno tiene più di 80 congressi tra virtù, martirio, miracoli, che sono necessari perché un venerabile possa essere dichiarato beato o perché un beato possa essere canonizzato, fatto santo. E l'anno scorso abbiamo avuto anche un riconoscimento di un dottorato della Chiesa, insomma più di 80 riunioni, e naturalmente da questa mole di lavoro poi scaturiscono tante beatificazioni e anche un certo numero di canonizzazioni. Non saprei prevedere quanti, ma tenendo presente un po' quello che è avvenuto nel 2016, dico, la Chiesa è un bel giardino ricco di fiori profumati. Non ci sono soltanto le brutte notizie nel mondo,
sicuramente,
e queste sono tutte, hanno tutte a che fare con il Vangelo.
Sicuramente, bene, grazie mille Monsignor Pellegrino, grazie per essere stato con noi e speriamo di averla presto ai microfoni di Radio Maria. A presto.
Grazie a voi, una buona serata, arrivederci.
Grazie, arrivederci. Adesso passiamo alla mia ospite in studio, la dottoressa Lodovica Maria Zanet, che è una docente dell'Università Cattolica di Milano, che è anche una collaboratrice della postulazione generale della famiglia salesiana. Buonasera dottoressa, grazie di essere con noi a Radio Maria. Dottoressa, lei è un'esperta di processi di beatificazione e di canonizzazione. Le chiedo subito, chiunque può diventare santo?
Beh, direi anzitutto che santo è un termine che riferiamo in senso proprio a Dio, il tre volte santo, Dio che è amore, la cui santità consiste nell'amore, appunto. Però è anche qualcosa che in certo senso può essere detta di noi. Un dono che Dio fa a ciascun credente nel battesimo, in fondo la meta, la finalità, il senso della vita di ogni uomo e donna di buona volontà. Ecco, in tal senso credo che ciascuno di noi possa diventare santo e, se posso aggiungere, debba diventare santo. Mi piace molto ricordare che la santità non è un di più, qualcosa di opzionale, ma dà veramente il cuore, la bellezza, la pienezza della vita umana e cristiana, che è chiamata a diventare una piena conformazione a Cristo nell'amore. Se poi intendiamo però la parola santità o santo in senso tecnico, il senso che credo ci interesserà in questa trasmissione, allora occorre che la santità di uomini e donne che si sono distinti per una trasparenza evangelica di vita venga dimostrata e risponda ad alcuni requisiti che, come in parte è stato detto, sono molteplici e caratterizzati anche da un loro tecnicismo. Essenzialmente il martirio o le virtù, esercitate però in un grado estremamente alto e nettamente superiore a come gli uomini buoni e giusti agirebbero nelle medesime condizioni, le virtù appunto eroiche. E poi la fama di santità, che per i martiri si specifica come fama di martirio, e la fama di segni. Fama di santità come persuasione diffusa in ampia e qualificata parte del popolo di Dio di questa santità. Fama di segni come persuasione altrettanto diffusa e qualificata che, interponendo la mediazione intercessoria di servi e serve di Dio, poi Dio stesso risponda con guarigioni o altri eventi scientificamente inspiegabili per l'uomo, che sono sempre per la salvezza integrale dell'uomo stesso e per il suo bene. In tal senso non tutti possono diventare santi seguendo le procedure che oggi la Chiesa prevede, che sono molto rigorose.
Certo. Dottoressa, ci vuole illustrare brevemente quali sono le tappe per diventare santi?
Sì, credo che siano molte tappe e provo a sintetizzarle così. Per ogni uomo o donna che si incammina verso gli onori degli altari c'è un'unica causa di beatificazione e di canonizzazione. Essa però si articola appunto in molte tappe, ciascuna delle quali porta con sé uno specifico senso e una specifica finalità. C'è innanzitutto un processo che viene fatto sul presunto martirio o sulle virtù eroiche, la fama di santità o di martirio che lo accompagna. Questo processo si organizza con una prima fase diocesana appunto per la raccolta delle prove e una fase romana per la loro rielaborazione critica e la loro valutazione. Se il Sommo Pontefice stabilisce che di vero martirio in senso teologale si tratti o di virtù davvero eroiche, viene concessa a questa persona, che durante la prima tappa della causa è detta servo o serva di Dio, il riconoscimento della venerabilità. Diventa quindi un venerabile servo di Dio. Poi per i venerabili servi di Dio martiri si procede immediatamente alla beatificazione. Per la via il percorso delle virtù eroiche è invece necessario un primo miracolo per pervenire alla beatificazione e, sia per i confessori della fede sia per i martiri, un secondo miracolo accertato per poter conseguire la canonizzazione. Ecco, anche nel caso dei processi sui miracoli ci sarà una fase diocesana per la raccolta delle prove e una fase romana per la loro presentazione argomentata e critica attraverso lo strumento della positio e la loro valutazione. Le persone che a vario titolo e con ruoli differenti intervengono nelle cause di beatificazione e canonizzazione sono molte. Si può, semplificando in maniera estrema, dire che c'è una postulazione che agisce a nome dell'attore, cioè chi ha interesse a che questa causa venga portata avanti. C'è poi la congregazione delle cause dei santi a Roma e c'è il Sommo Pontefice, che è unico e supremo giudice delle cause dei santi. Va anche detto che a partire dal 1983, con la riforma fortemente voluta e attuata per iniziativa di Giovanni Paolo II, è stato concesso un amplissimo ruolo ai vescovi, ai quali compete investigare e che quindi giocano un ruolo essenziale in tutto questo iter, con particolare attenzione alle fasi diocesane che si svolgono là dove un servo di Dio verosimilmente vissuto e senz'altro è morto, dove un fatto presunto miracoloso si verifica.
Capito. Dottoressa, quali sono le differenze tra beatificazione e canonizzazione invece?
Sì, ci sono alcune differenze che innanzitutto direi sono percepibili da parte nostra a livello terminologico. Parliamo di alcuni beati, per esempio Madre Teresa fino a poco fa era beata e poi santi. C'è una differenza che è sottile ma allo stesso tempo importante. Con la beatificazione il pontefice concede il culto pubblico di un venerabile servo di Dio limitatamente a determinate aree, aree essenzialmente legate alla diocesi in cui ha vissuto e operato, oppure aree per così dire tematiche, come può essere l'ordine religioso a cui apparteneva. La canonizzazione, che è un atto che procede dall'infallibilità papale e con cui il pontefice stesso asserisce che quel beato gode della visione beatifica di Dio ed è quindi nella gloria del paradiso, è un atto prescrittivo con cui questo culto pubblico viene esteso alla Chiesa universale. La definizione può sembrare molto tecnica, ma io credo che abbia grandi conseguenze sulla prassi e poi anche la vita di noi fedeli. D'altra parte rileva anche della straordinaria responsabilità ecclesiale che dovrebbe animare chi a vario titolo appunto interviene in queste cause. Credo che quando si apra una nuova causa di canonizzazione o si desideri aprirla ci si debba sempre chiedere se quella vita meriti per esempio un domani, perché ogni causa auspica di pervenire al traguardo conclusivo della canonizzazione, di essere proposta, anzi avere veramente un culto pubblico a livello della Chiesa universale. C'è poi forse una differenza successiva, che coloro che sono stati dichiarati santi, per cui quindi c'è già stata una canonizzazione, possono per esempio essere riconosciuti dottori della Chiesa, requisito che non può essere attribuito direttamente ai soli beati. Credo che qui ci sia un qualcosa di molto bello. L'eminente dottrina è imprescindibilmente legata all'eminente santità di vita. E quindi si può parlare in senso proprio di appunto un'emines doctrina, tipica dei dottori della Chiesa, solo là dove si sia già accertata una eminente santità di vita e questa abbia ricevuto il riconoscimento definitivo e solennissimo della canonizzazione.
Certo. Dottoressa, in questo lungo iter che peso hanno le possibilità economiche invece dei proponenti? Parliamo dell'aspetto un po' economico.
Economico. Ecco, non so se ho la competenza e l'autorevolezza per pronunciarmi su questo, posso forse condividere così qualche aspetto con molta semplicità. Abbiamo appena detto quanto complessa e articolata sia una causa di beatificazione e di canonizzazione con i processi sulle virtù eroiche e il martirio e sui miracoli che la compongono. Questo è evidente che coinvolge una molteplicità di interlocutori e obbliga tutti coloro che prendono parte a una causa, anzitutto l'attore della causa che ha interesse a promuoverla, a mediare con collaborazioni, testimoni da interrogare, atti giuridici da produrre, stampe di corposi documenti che siano poi valutati in Vaticano. Quindi l'aspetto economico c'è, come ogni aspetto della vita umana che nella sua concretezza si impone. Direi però che questo aspetto non è mai a detrimento di quelle realtà ecclesiali che economicamente, per ragioni del tutto estranee a un processo di canonizzazione eventualmente, si trovassero svantaggiate da un punto di vista meramente quantitativo delle risorse rispetto ad altri tipi di iniziative ecclesiali. Mi limito a segnalare un dato che attualmente è presente un fondo detto per le cause povere a cui possono attingere proprio quelle cause di canonizzazione che per provenienza da aree ecclesiali anche socialmente e economicamente penalizzate, ipotizzo perché si tratti di laici che non hanno alle spalle grandi congregazioni religiose, possono fare riferimento. E poi è tutto il popolo di Dio che partecipa a una causa e la promuove. L'altro giorno col posturatore generale dei Salesiani, Don Pierluigi Cameroni, si ricordava in che modo Don Bosco riuscì a Torino a edificare la straordinaria Basilica di Maria Ausiliatrice, e non è una causa di canonizzazione, ma l'esempio torna buono anche per noi stasera. La cosa che può sorprendere è che non furono le grandi offerte, che pure vennero erogate, a permettere l'edificazione della Basilica, ma lui diceva i piccolissimi contributi della gente semplice, della gente umile, che però aveva molta devozione a Maria Ausiliatrice e la pregava. Ecco, credo che per una causa di beatificazione e canonizzazione in certo senso si possa anche verificare una cosa del genere. È il popolo di Dio, parlavamo prima di fama ampiamente diffusa oltre che qualificata, a partecipare a questa bellissima avventura nello spirito, a questa impresa, e quindi ci sono le offerte per le cause che possono essere destinate, e peraltro non sono finalizzabili per scopi altri. Quindi c'è anche un grande rigore in questo, le offerte stanziate per una causa non possono essere destinate a scopi diversi rispetto a quelle per cui sono stati dati. Quindi credo ci sia molta trasparenza, e anche si auspica così l'aiuto proprio di chi è Chiesa e nella Chiesa, perché gli uni gli altri si cammina insieme.
Ecco, dottoressa, un'altra cosa. Il Papa, per esempio, potrebbe decidere di far giungere a conclusione un processo più velocemente rispetto ad altri, secondo lei?
Prima abbiamo detto che il Papa è l'unico e supremo giudice nelle cause dei santi, questo credo sia significativo. Partirei da due esempi piuttosto che parlare in modo astratto. In tempi recentissimi, noi sappiamo, o possiamo condividere stasera con i radioascoltatori, che la Chiesa nella sua prudenza esige che trascorrano 5 anni dalla morte di un servo o di una serva di Dio prima di avviare questo iter, anche per distinguere per esempio se sia una reale fama di santità o se sia un emotivismo del momento, un voler bene a quella figura, ma il tempo poi stemperi quello che era solo un entusiasmo iniziale. Ecco, evidente che in alcuni casi però quella che è la posta in gioco si evidenzia da subito. Allora per Giovanni Paolo II non si dovette aspettare questo tempo, ma la causa venne avviata in anticipo. Credo che tutti ricorderemo i funerali di Giovanni Paolo II con la richiesta davvero universale e partecipatissima del santo subito. Nel 2015 il beato Papa Giovanni XXIII venne d'altra parte canonizzato con dispensa dal secondo miracolo, quello necessario per pervenire a tale traguardo. Naturalmente la causa di Papa Giovanni è una causa accompagnata da una straordinaria e qualificatissima fama di segni. Quindi senz'altro il Sommo Pontefice può intervenire e aiuta il popolo di Dio e i suoi pastori a leggere anche la rilevanza e il giusto tempismo ecclesiale di una causa. Ecco, forse prendendo spunto da questa domanda e poi ampliando leggermente la mia risposta, direi però che è fondamentale rispettare l'iter. L'iter processuale oggi risponde di una legislazione speciale che, come accennavo prima, è in vigore dal 1983. Va da sé che nel corso dei secoli è cambiata e verosimilmente cambierà anche in futuro. Però ad oggi questa legislazione è considerata lo strumento migliore che si è trovato per ricercare e conseguire la verità sui servi e le serve di Dio. Quindi anche far passare ai nostri radioascoltatori il messaggio che l'iter procedurale sia importante, credo che vada ben al di là dal rinchiudersi in quelli che possono apparire come dei tecnicismi, ma è un atto di obbedienza alla Chiesa e è un atto di verità e di amore per la verità, che è poi quella che va accertata in questi casi.
Certo, sicuramente. Dottoressa, quanto influisce quindi la fama di santità nell'apertura di un processo?
Influisce moltissimo. Nessun processo, nessuna causa dovrebbe poter iniziare in assenza di tale fama. Una fama, ripeto, che deve essere diffusa in ampia parte del popolo di Dio, in una porzione anche qualificata, la terminologia tecnica latina, che alcune volte però nella sua limpidezza ci aiuta molto, penso, a capire, parla di maior pars, criterio quantitativo, ma anche miglior pars. Fama di santità e fama di segni sono fondamentali e direi che sono anche quelle che ci permettono di distinguere proprio a livello operativo tra un po' la santità dell'ordinario a cui tutti siamo chiamati e quella santità che, avendo precisi requisiti, si presta a essere dimostrata, e ha anche senso che un domani, con la venerabilità e soprattutto beatificazione e canonizzazione, ottenga un eco ecclesiale estremamente ampia.
Ecco, dottoressa, spesso parliamo nella nostra epoca come di un'epoca di secolarizzazione, di perdita della fede addirittura, ma i nostri tempi comunque sono molto fecondi, come sapete benissimo, di santi, di beati, infatti negli ultimi secoli ci sono stati tantissimi santi. Che significato ha questo per la Chiesa, per il mondo intero?
Penso che i santi sono forse la migliore buona notizia che si può dare all'uomo, che si possono dare agli uomini e alle donne in cammino nella storia. Senz'altro oggi sono stati dati attraverso la parte di intervista al promotore della fede anche alcune esemplificazioni concrete. Oggi sono molti, questa è una cosa di cui credo tutta la Chiesa si debba profondamente rallegrare. Penso che sia un periodo di molti martiri, anche Papa Francesco sta insistendo tantissimo su questo tema, ci sta educando a cogliere la fecondità del martirio che è così vicino anche ai nostri territori in Occidente e ci interpella in maniera così forte. Oggi vengono sempre più introdotte o arrivano anche ai traguardi di beatificazione e canonizzazione cause che riguardano laici, riguardano potremmo dire persone comuni, giovani, ragazzi, ragazze, ma anche coppie di fidanzati o di sposi. L'anno scorso ad ottobre, al termine del sinodo sulla famiglia, Papa Francesco per esempio ha canonizzato la prima coppia di sposi dell'età moderna, Luigi e Zelia Martin, i genitori della più famosa Santa Teresa di Lisieux. Quindi l'importanza di una causa e anche l'occasione che essa offre credo che sia grandissima. Ecco, forse in questo ha aiutato anche la rinnovata consapevolezza della chiamata universale alla santità attraverso circostanze ordinarie di vita, su cui anche il Concilio Vaticano II ha tanto insistito. Giovanni Paolo II ha attuato per il tramite stesso delle beatificazioni e delle canonizzazioni una straordinaria pastorale della santità, una catechesi davvero preziosa per noi, e quest'oggi continua con i pontefici che lo hanno seguito.
Certo. Dottoressa, nel suo libro La santità dimostrabile, lei ha affrontato proprio l'aspetto dei santi anche dal punto di vista antropologico. Perché?
Sì, ma forse un po' come provocazione anche per rispondere a una domanda che, formulata in modo più o meno esplicito, mi sono sentita rivolgere da tante persone a cui mi trovo a raccontare nella mia vita quotidiana di questo lavoro che ho la grazia di fare. Il santo rischia spesso di essere percepito come troppo lontano da noi per avere un messaggio che ci riguardi, e allora ho voluto dare una risposta antropologica forte nel tentativo presentare le strutture ricorrenti del vissuto dei santi, i quali da una parte sono tutti diversi, non si ripetono mai, Dio non si ripete mai nei suoi doni, dall'altra si assomigliano tutti perché sono tutti pienamente conformati a Cristo. Quindi è un libro in cui tento di portare molti esempi e aiutare il lettore che vorrà mettersi in ascolto di queste pagine a incontrare i santi nella concretezza del loro vissuto come uomini e donne in cammino nella storia, con gioia e dolore come noi, ma forse una risposta che ci può rimettere in discussione, positivamente interpellare.
Ecco, dottoressa, ritornerò tra un po' di nuovo da lei. Adesso passiamo al carissimo De Rosario Sultana, che è direttore della pastorale giovanile della diocesi di Noto. Ecco, De Rosario, molto spesso la parola santo viene associata al martire. Chi è secondo lei un martire che merita attenzione, che può essere un riferimento per la società di oggi?
Secondo me il nostro tempo può guardare con attenzione, lo dico anche da siciliano, no? Un esempio assai paradigmatico e significativo per la società odierna, e parlo del beato martire Don Pino Puglisi. Massimiliano, tu sai, non servono solo i miracoli per diventare santi, l'abbiamo anche sentito, c'è anche la strada del martirio in odio alla fede, ed è in questo secondo percorso che si inserisce il processo di beatificazione che ha portato agli altari Don Pino Puglisi, questo sacerdote palermitano, ecco, come primo martire di mafia della Chiesa Cattolica, una novità assoluta avvenuta appunto nel 2013, pochi mesi dopo l'elezione di Papa Francesco, quando appunto il parroco del quartiere di Brancaccio di Palermo è diventato il beato Pino Puglisi. E io ancora sento l'emozione di quella beatificazione, perché mi trovavo tra i sacerdoti presenti a quella beatificazione a Palermo, all'aperto. È proprio bello ricordarlo come quello che i suoi ragazzi amavano chiamare 3P, Padre Pino Puglisi.
che fu ucciso, noi lo ricordiamo questo, nella tarda serata del suo 50° compleanno, era il giorno del suo compleanno, il 15 settembre del 1993, davanti al portone di casa, i due killer, Salvatore Gricoli e Gaspare Spatuzza, lo aspettavano, ma direi anche Don Pino li aspettava, l'espressione che tutti conosciamo di Don Pino che disse «me lo aspettavo». Furono le sue ultime parole dette proprio con un sereno sorriso, un sorriso proprio scolpito nella mente, secondo me, dei suoi carnefici, un sorriso che ha cambiato certamente le loro ma anche le nostre vite. Ricordo anche l'immagine del giorno della beatificazione di Don Pino con questo sorriso meraviglioso. Appena un anno dopo la beatificazione di Puglisi, ricordiamo pure che arrivò quella scomunica di Papa Bergoglio ai mafiosi durante quell'omelia che tenne nella messa celebrata in Calabria, nella piana di Sibari. Un appello, quello del Papa alla conversione, un appello molto simile, diremmo, potremmo anche dire, figlio di quello pronunciato dal Papa Karol Wojtyla ad Agrigento, qui in Sicilia, il 9 maggio del 1993, dopo gli omicidi di mafia dei magistrati Rosario Livatino, di cui è in corso anche qui la causa di beatificazione di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Oggi in una società come la nostra, una società dove la politica si mostra incapace, a volte anche collusa con i poteri forti, dove il bene comune ha ceduto il posto agli interessi personali o anche di partito, in un mondo proprio dove anche, e questo lo dico con molta anche amarezza, dove anche la Chiesa fa fatica a tirar fuori la parresia profetica, cioè quell'autentico spirito cherigmatico che non teme i poteri forti o i consensi qualunquisti e relativisti, ma sente il dovere di dire la Chiesa la verità sempre, con franchezza. Ed ecco che la figura allora di un prete, io lo chiamo prete scomodo, un prete scomodo come il beato Don Pino Puglisi può presentarsi a noi come un grido di speranza di un futuro possibile per la Chiesa e anche per la società civile.
Ecco, Don Rosario, oggi sappiamo che ci sono tantissimi nel mondo cristiani che sono perseguitati, soprattutto in Africa, nei paesi del terzo mondo in genere. Possiamo definirli, secondo lei, dei martiri?
Allora, c'è da dire che forse pochi sanno che per la Chiesa cattolica tutti i battezzati, come poco fa diceva la dottoressa, sono santi, proprio in forza del battesimo, lo sono proprio in senso letterale, cioè sono santificati e lo sono proprio per il fatto di appunto aver ricevuto il battesimo, sacramento che li fa diventare figli di Dio e membri della Chiesa. Non per niente San Paolo, quando scriveva agli Efesini, si rivolge a loro dicendoli, chiamandoli ai santi della Chiesa che sono in Efeso, no? Li chiamava santi. Quindi la Chiesa ancora oggi è definita anche la comunione dei santi, no? Quindi, ovvero la comunità che riunisce tutti i battezzati, vivi e defunti. È la cosiddetta chiamata a quella che noi diciamo santità universale. Ecco perché nella Chiesa Cattolica, tra non molto, il 1° novembre, celebreremo la ricorrenza della solennità di tutti i santi, proprio per ricordare che la santità è una cosa per tutti. Ecco, ma questo già è stato detto, io lo ribadisco. Tuttavia esistono santi, per così dire, più santi degli altri, no? Questo lo dicevano poco fa anche gli altri ospiti che sono che hanno intervenuto sia telefonicamente ma qui anche in studio. Quindi sono quei battezzati che hanno dimostrato di essere fedeli al Signore in modo speciale. E sono di due tipi: i martiri, come è il caso del beato Don Pino Puglisi, ovvero che loro che sono appunto stati uccisi a causa della loro fede. Un esempio appunto è quello di Don Pino, ne abbiamo parlato, e anche i cosiddetti confessori. Anche i confessori sono stati testimoni della fede, ma senza il sacrificio supremo della vita, senza quindi il martirio cruento, come per esempio il caso della santità di Giovanni Paolo II, oppure anche del beato Pier Giorgio Frassati. Quindi certamente possiamo dire che i martiri di oggi, quelli perseguitati a motivo della fede, in Africa, ma anche in altre parti del mondo, profumano senza alcun dubbio di santità evangelica, al di là del fatto se verranno canonizzati o no. Ecco, perché non è che, come dire, tutti quelli canonizzati sono solo loro e quei santi. I santi, molti sono sconosciuti al popolo di Dio, ma c'è una santità così tanto diffusa che noi neppure immaginiamo, no? È nascosta a volte. Ecco, fa più rumore il male, no? Che il bene che c'è tra noi. Ecco, quindi ora davvero nella Chiesa dovremmo più parlare della santità che cresce lentamente, silenziosamente, piuttosto che delle cose brutte, ahimè, che accadono nella società e a volte anche nella vita della Chiesa.
Certo, come diceva poco fa Monsignor Pellegrino. Don Rosario, ci può spiegare invece il perché di questo rigore, anzi di questa prudenza della Chiesa nel processo di canonizzazione, soprattutto nella fase diocesana?
Per stabilire chi è santo, noi sappiamo che la Chiesa, come è stato detto, utilizza il diritto canonico, ovvero quel sistema giuridico in uso nella Chiesa Cattolica, fatto di codice, di leggi, di norme, che si è evoluto poi nel corso dei secoli. Per esempio, se una volta si poteva diventare santi semplicemente per acclamazione popolare, a partire per esempio dal Concilio di Trento, stiamo parlando del 1545, la Chiesa ha incominciato a dotarsi di norme specifiche per evitare confusioni e abusi, no? Si pensi per esempio al commercio delle reliquie dei santi, molto fiorente nel periodo del Medioevo. Ecco perché necessita rigore e prudenza, non solo nella fase diocesana di cui tu mi hai chiesto, del processo canonico, ma in tutte le fasi del processo. Infatti, per procedere nella causa occorre prima di tutto che il candidato, per esempio, come è stato detto dalla dottoressa, sia morto da almeno 5 anni, salvo alcune eccezioni, come dicevamo, che il Papa può direttamente fare, il caso di Giovanni Paolo II, come sappiamo. Poi è necessario che qualcuno proponga di aprire il processo, e quindi che il vescovo della chiesa locale, laddove il candidato ha trascorso la vita e ha operato, accolga anche questa richiesta. Quindi la primissima parte del processo si svolge in effetti in ambito locale, si raccolgono documenti, testimonianze, si ricostruiscono i fatti. Se l'insieme di questi dati è poi ritenuto idoneo, questa fase viene trasmessa alla congregazione, tutta questa documentazione viene trasmessa alla congregazione delle cause dei santi, e quindi alla Santa Sede, e comincia poi il processo. Quindi la fase del processo diocesano è una fase che richiede tempo, prudenza, rigore anche metodologico, ma c'è anche da ricordare che la santità è solo l'ultimo gradino di una scala che ne prevede altri 3, no? Quindi il candidato per diventare ufficialmente santo deve essere prima riconosciuto servo di Dio, che questo accade nella fase diocesana, poi venerabile e poi beato, no? È definito quindi servo di Dio dal momento in cui proprio è aperto il processo diocesano. Pensiamo il caso nostro, parlo quello che è proprio vicino nella nostra diocesi, Modica, il caso di Nino Baglieri, no? In attesa che appunto si verifichi poi un miracolo attribuibile proprio al suo intervento. Se dopo questa prima fase il processo continua, il Papa può attribuire a servo di Dio la qualifica di venerabile, no? Quindi succede quando poi il candidato viene riconosciuto di aver vissuto le 3 virtù teologali in modo, è stato già detto, in modo eroico. Quindi tutto questo, ecco, è complesso, abbiamo già parlato, la dottoressa è stata straordinariamente chiara. Richiede tempo, richiede prudenza, richiede metodo, richiede che ci siano gente qualificata e specialistica, insomma, perché tutto vada come giusto che debba andare. Ecco, questo è un po' il motivo.
Ecco, Don Rosario, lei proprio anticipava la vicenda di Nino Baglieri, che troviamo nella diocesi di Noto e che è vissuto a Modica in provincia di Ragusa. Mi riferisco al servo di Dio Nino Baglieri. Ci può raccontare la sua storia? Ci illustra anche l'iter diocesano che è tuttora in corso?
Sì, il 3 marzo del 2012, presso la chiesa cattedrale di Noto, il vescovo Monsignor Antonio Staglionò, alla presenza del rettore maggiore dei Salesiani, ha ricevuto la domanda ufficiale per introdurre la causa, quella che in termini tecnici si chiama supplex libellus, no? Dal postulatore generale della famiglia salesiana Don Pierluigi Cameroni, e si è iniziato così il cammino verso la beatificazione e canonizzazione di Nino Baglieri. E poi il 18 aprile del 2012 i vescovi di Sicilia, dopo aver conosciuto l'esperienza umana e spirituale di Nino Baglieri, si sono detti favorevoli all'apertura della causa di beatificazione e concedendo il relativo nulla osta. Quindi domenica poi 2 marzo del 2014 il vescovo di Noto, nella cappella privata del Palazzo Vescovile alle ore 16, ha ordinato ufficialmente che venga appunto istruito il processo del servo di Dio Nino Baglieri conformemente alle vigenti legislazioni per la causa dei santi, e a tal fine il prelato netino ha costituito il tribunale ecclesiastico e ha nominato il giudice delegato nella persona del reverendo sacerdote Ignazio Lachina, e promotore di giustizia nella persona del sacerdote Cataldi Franco, mentre il dottor Di Rosa Pietro svolgerà quella che è la funzione di notaio attuario. Il tribunale, per quello che mi risulta, mi sono un pochino documentato, sta lavorando molto, ha già interrogato una quarantina di persone, si stanno raccogliendo documenti, lettere che la commissione storica sta analizzando. La commissione è composta da Antonio Aprile, Gaetano Cavallaro, Don Paolo Terrana Salesiano, sacerdote. Ci sono poi 69 quaderni che corrispondono al diario di Nino, scritto tutto in un modo straordinario, con la bocca, senza cancellature, di getto, segno che tutto sgorgava in modo spontaneo e naturale dal cuore di Nino. Io ho avuto la fortuna e la grazia di conoscerlo personalmente, e quindi ho l'immagine viva del suo volto, di questo modo che aveva di comunicare, pur trovandosi paralizzato in un letto. E poi non sono da trascurare le lettere, circa 8.000 lettere e ancora 1.400 cartoline da aggiungere alle altre 1.500 lettere messe da parte da Nino Baglieri, perché da lui ritenute estremamente importanti, come quelle per esempio autografe di San Giovanni Paolo II, con cui aveva una corrispondenza, quelle con il cardinale Comastri, allora arcivescovo di Loreto, e le tante lettere ai vescovi di Noto, come quelle indirizzate e ricevute da Monsignor Malandrino, Monsignor Nicolosi. Tra queste lettere ce ne sono molte anche di sacerdoti e vescovi da tutta Italia. Quindi Nino Baglieri aveva corrispondenza da tutto il mondo, dalla Cina, dall'Australia, dagli Stati Uniti d'America, dal Brasile, dall'Africa, provenienti dal Madagascar, dalla Repubblica Democratica del Congo. I quaderni sono stati già tutti trascritti, mi risulta, e digitalizzati per essere poi analizzati. Al postulatore della causa verrà trasmesso il lavoro svolto dalla commissione storica e da due teologi incaricati e poi anche dal Tribunale diocesano, che ha in mano tutto il processo per poter fare poi successivamente una sorta di rendiconto. Poi tu mi hai chiesto di parlare brevemente chi era Nino Baglieri. Nino Baglieri nasce a Modica il 1 maggio del 1951, faceva il mestiere di muratore, quando a soli 17 anni, il 6 maggio del 1968, precipita tragicamente da un'impalcatura alta 17 metri. Ricoverato d'urgenza, Nino si accorge con amarezza di essere rimasto completamente paralizzato. Alcuni fra i medici propongono in modo subito fanno una proposta, quella dell'eutanasia, come soluzione al suo problema, ma la madre, una donna di grande fede, confidando in Dio, si oppone con coraggio, dichiarandosi disponibile ad accudirlo personalmente per tutta la vita, e così farà la mamma di Nino. Inizia un lungo cammino di sofferenza, passando da un centro ospedaliero all'altro, ma senza alcun miglioramento. Ritornato nel 1970 al suo paese nativo, a Modica, dopo i primi giorni di visita di amici, iniziano per Nino 10 lunghi anni oscuri, marcati dalla disperazione. Resta chiuso nella sua sofferenza. Il 24 marzo del 1978 era un venerdì santo, alle 4 del pomeriggio, un gruppo di persone facenti parte del rinnovamento nello spirito prega per lui. Nino sente in sé una trasformazione. Da quel momento accetta la croce e dice il suo sì al Signore. Incomincia a leggere prima il Vangelo e poi l'intera Bibbia. Riscopre quello che sono le meraviglie che la sua fede compie nella sua vita e attorno a lui. Aiutando alcuni ragazzini a fare i compiti, Nino impara a scrivere con la bocca. Redige così le sue memorie, entra in corrispondenza, come dicevo poco fa, con tantissime persone di ogni categoria in varie parti del mondo. Personalizza immagini ricordo che omaggia a quanti vanno a visitarlo. E ricordo di aver ricevuto anch'io una sua immaginetta quando sono andato a trovarlo e quando da giovanissimo prete ho celebrato la messa lì a casa sua davanti al suo letto. Grazie a un'asticella compone i numeri telefonici e poi si mette in contatto diretto con tante persone ammalate e la sua parola, calma e convincente, li conforta. Parla persino alla radio. Comincia a testimoniare la sua fede attraverso la radio, come stiamo provando a fare noi raccontando la sua storia. Comincia un continuo flusso di relazioni che non solo lo fa uscire dall'isolamento, ma lo porta a testimoniare il Vangelo della gioia e della speranza. Pubblica il suo primo libro dal titolo emblematico Dalla sofferenza alla gioia. È un opuscoletto in cui medita 14 stazioni della Via Crucis. Dal 6 maggio del 1982 in poi Nino festeggia l'anniversario della croce e lo stesso anno entra a far parte della famiglia salesiana come cooperatore. Il 31 agosto del 2004 emette la professione perpetua tra i volontari di Don Bosco e il 2 marzo del 2007 alle ore 8 Nino Baglieri, dopo un periodo di lunghissima sofferenza e di prova, rende la sua anima a Dio. Aveva disposto che dopo la morte indossasse tuta e scarpette. Lui amava dire, così finalmente potrò tornare a correre. Così vien fatto. Migliaia di persone accorrono per tutto il tempo della veglia funebre per dargli l'estremo saluto silenzioso da tutte le città della diocesi e non solo. Anch'io ero presente a quel funerale. È stato un funerale, direi, straordinario, edificante, emozionante. Nino ce l'abbiamo nel cuore e lo ricordiamo con affetto e ci auguriamo, e mi auguro anch'io, che il suo cammino verso la santità sia certo ma anche spedito.
Ecco, sicuramente una figura straordinaria quella di Nino Baglieri. Bene, grazie Don Rosario Sultana, grazie per questo suo prezioso contributo come sempre. A presto. Adesso volevo tornare dalla dottoressa Ludovica Maria Zanet per parlare ancora di questa sua grande pubblicazione. Volevo chiedergli di illustrare in maniera più completa il testo, partendo anche dal titolo, La santità dimostrabile. Che significa la santità dimostrabile?
Sì. Lo faccio molto volentieri perché è un libro in cui c'è tanto di quello in cui credo e che occupa anche le mie giornate. Santità dimostrabile è un'espressione piuttosto sintetica nella quale ho voluto provare a riassumere un po' il senso in fondo di tante cose che ci siamo detti anche stasera. La santità che è dono di Dio a ogni battezzato, ogni credente, che è verità sulla vita dell'uomo, e allo stesso tempo un particolare tipo di santità che può procedere verso gli onori degli altari. Questa seconda santità la chiamo qui la santità dimostrabile, che troverà poi il riconoscimento della beatificazione e soprattutto della canonizzazione una volta che sia dimostrata. Cioè una santità accompagnata da una particolare rilevanza ecclesiale, come si diceva prima, da un grado molto alto nelle virtù, da una luminosità, da una significatività particolare di queste vite, e quindi una santità che può essere dimostrata attraverso prove. Tento appunto di farlo, come si accennava, in due modi che danno anche senso del ragione del sottotitolo del libro, antropologia e prassi della canonizzazione. Antropologia per aiutare il lettore a riflettere sulle strutture ricorrenti nelle vite dei santi e prassi della canonizzazione, perché vogliamo poi sapere come queste cause di canonizzazione funzionano. Spero che sia un grande libro, nel senso di un libro valido, però posso dire per chi ci ascolta che è un libro tascabile, quindi piuttosto piccolo, nel quale ho provato a sintetizzare tutta una serie di temi sui quali oggi di fatto ci sono poche pubblicazioni, e se ci sono sono tecniche, quindi sono dei manuali. Ce n'è uno bellissimo, Le cause dei santi, edito per esempio dalla Libreria Editrice Vaticana, che di fatto però sono ad uso di persone che hanno già una competenza tecnica nel settore oppure che hanno la ferma intenzione di approfondirlo in vista di un lavoro. In tal senso, ecco, mi sembrava che oggi vengano pubblicate molte biografie di santi o di figure che si spera raggiungano questo riconoscimento, però poi pochi testi che spieghino come questo accade, anche il senso di queste cause che poi interpellano ciascuno di noi. Nel libro provo, così adesso a raccontarlo con molta semplicità, a farlo in tre parti. Nella prima parte riprendo in breve e sempre con molti esempi che cosa è la santità e che cosa la distingue dalla santità per l'appunto dimostrabile. Parlo anche del martirio e dei suoi requisiti, delle virtù e delle virtù eroiche, della fama di santità e della fama di segni. Nella seconda parte ricostruisco l'iter processuale, accentuando non la giurisprudenza, perché questo renderebbe il libro tecnico, ma il metodo e il senso del metodo che si applica. Nella terza parte mi soffermo sulla antropologia della santità e tento allora di presentare davvero i santi come uomini e donne che, in fondo, come ciascuno di noi, hanno ricevuto in dono un tratto di storia terrena, che l'hanno vissuto in pienezza e che hanno pertanto aiutato anche altri a viverlo. Abbiamo ascoltato la vicenda di Nino Baglieri e credo che nella sua irripetibilità presenti però delle costanti che si trovano nelle vite di altri santi. Mi ha molto colpito come Nino necessiti di 10 anni tra l'incidente e la conversione per rielaborare questa esperienza, e come siano anni di prova, di ribellione, di bestemmia, ecco, cose che nessuno di noi si aspetterebbe da un santo. Prima il promotore della fede diceva che si guarda soprattutto agli ultimi 10 anni come integerrimi e particolarmente luminosi. Il cammino di santità di Nino potremmo dire che inizia un po' al contrario, con 10 anni di profonda ribellione verso Dio, la Chiesa e il prossimo. E poi Nino avrà bisogno di molti altri anni, ecco, per chi ha seguito anche la cronologia sua, per individuare la propria vocazione di volontario con Don Bosco e esplicitarla attraverso l'atto poi della professione temporanea e definitiva, perpetua. Questo che cosa dice? Che i santi stessi non nascono con una chiara e fulminea percezione di quello che sarà il loro cammino. Certo, abbiamo dei santi in cui, pensiamo a Teresina di Lisieux o altri, i santi adolescenti, la grazia preveniente opera grandi miracoli e in qualche modo, dice Teresina di Lisieux, Dio è un padre così buono, così premuroso che quasi corre avanti sul cammino che si deve percorrere e toglie tutti gli ostacoli prima che lì si arrivi. Però credo che la maggior parte dei santi abbiano davvero sperimentato le paure, i dolori, i dubbi, le angosce di ciascuna vita umana, e Nino lo esemplifica. A un certo punto i santi direi che capiscono quanto sia importante mantenere un senso di realtà, che si traduce anche in una forma per nulla fatalistica che definirei di obbedienza agli eventi, cioè non andare a cercare la loro felicità, la loro perfezione al di fuori delle circostanze ordinarie di vita in cui si trovano immersi, seppur terribili come quelli di una paralisi, di una vita tetraplegica come Nino, ma all'opposto incardinandosi pienamente in queste circostanze in cui Dio senz'altro non li avrebbe abbandonati. Quindi sono uomini e donne con un fortissimo senso di realtà, e poi io nel libro porto molti esempi, non parlo di Nino Baglieri purtroppo, ma porto altri esempi. Proprio per questo i santi diventano uomini e donne di comunione, che fanno fiorire intorno a sé dei contesti di senso, di conversione. In tal senso, ecco, forse per concludere sul mio libro, credo che anche chi non si occupi in senso tecnico delle cause di beatificazione e di canonizzazione, o persino chi forse non comprenda troppo il senso e la finalità con cui alcune persone in fondo sono prese e così viene detto, con un riconoscimento che ad alcuni può rischiare di sembrare arbitrario, posti in rilievo, ecco, nemmeno chi ha questo interesse può però, io credo, leggere queste pagine. Faccio subito degli esempi. là dove si parla di martirio, beh, si affronta il grande tema della testimonianza. Quanti giovani oggi prestano attenzione a chi non si limita a dire loro cosa devono fare, ma un po' come Don Pino Puglisi ci mettono la faccia, ci mettono la vita? Allora il capitolo del martirio ci aiuta in fondo a riflettere sulla qualità alta della testimonianza che ciascuno di noi deve dare. Dove si parla di virtù si parla di una vita buona, ma di una vita che proprio perché è buona è bella. Le virtù sono relazionali, sono performative, sono transitive. Diceva sempre Teresina di Lisieux, io non perdo tempo a criticare i difetti delle mie consorelle, ma tento di allenare al meglio quelle virtù che si oppongono ai vizi che vedo in loro e che mi infastidiscono. E la sua santità fiorisce in quel Carmelo attraverso altre vite di monache, potremmo dire sante, anche se non riconosciute tali, da lì si diffonde per la Francia e oggi in tutto il mondo. Un ultimo esempio, o ultimi due esempi, là dove si parla di fama di santità, ecco, può sembrare una cosa molto tecnica, ma in fondo ognuno di noi sperimenta che nella propria vita quelle che sono le sue decisioni e le sue scelte, anche il valore che ha loro attribuito, poi è affidato alla mediazione degli altri e spesso il contesto in cui ci si trova ha uno sguardo, una valutazione completamente diversa da quella che viene data dal singolo. Fama di santità che cos'è? Se non delle vite che trovano eco in altri, che si permettono a un certo punto di definirle in una maniera che il diretto interessato mai si sarebbe immaginato. Nessun santo si è ritenuto santo in vita, anzi si ritengono tutti grandi peccatori. E poi direi un'ultima cosa che forse è attuale oggi, quando si parla del dottorato della Chiesa, lo accennavo prima, si parla questa eminente dottrina che è però collegata a un'eminente santità di vita, e la santità consiste soprattutto nella carità eroica, quindi sarà anche una dottrina sulla carità. Credo che questo sia molto importante. Oggi alcune volte c'è il rischio di ritenere che una persona tanto più valga quanto più sia erudita, quante più cose sappia. Naturalmente è auspicabile avere delle persone ben preparate, chiare nell'eloquio, capaci di scrivere bene, ma i santi, i dottori della Chiesa spesso talvolta non avevano percorsi di raffinato studio della teologia o della filosofia alle spalle, però si sono lasciati educare dallo spirito e in loro il grado eroico delle virtù ha potuto essere conseguito proprio in regime di doni dello Spirito Santo. Quindi la sapienza, la scienza, l'intelletto, la fortezza, il consiglio, il timor di Dio. Per questo la loro vita è ricca, è la loro vita che parla prima della loro dottrina, e la loro dottrina parla perché è la loro vita a essere significativa. Quindi ecco, il libro penso che si presti a essere letto per chi vorrà un po' da due tipi di persone. Tutti coloro che sono interessati a capire in che cosa consistano queste cause di beatificazione e di canonizzazione, a cui oggi anche i mezzi di comunicazione riservano una grande attenzione qualche volta polemica dove non c'è piena informazione, ma poi può essere letto da tutti coloro che vogliono lasciarsi interpellare sul senso della nostra umanità e possono trovare allora dei criteri di discernimento e perché no anche qualche sana provocazione. Questo almeno è la finalità, anche il desiderio grande che ho portato nel cuore mentre ho scritto queste pagine.
Dottoressa, lei in questi giorni si trova in Sicilia e ha visitato proprio i luoghi di Nino Baglieri, dove lui è nato, dove è cresciuto, dove purtroppo è caduto, dove ha vissuto dopo la caduta. Che idea si è fatta?
Forse è un po' presto per dirlo perché devo concedermi del tempo per rielaborare questa esperienza che è stata molto bella. Ecco, credo che io sono venuta come uno dei collaboratori appunto della postulazione generale della congregazione salesiana, quindi una di quelle persone che devono poi redigere le posizioni a cui si accennava e che hanno quindi uno sguardo tecnico di discernimento sanamente critico rispetto alla santità, perché poi è la verità che si deve ricercare sui servi di Dio. In tal senso sono stata molto felice, credo che sia un incontro provvidenziale quello che è avvenuto in questi giorni con la realtà ecclesiale, ma anche proprio ambientale, familiare, in cui Nino è vissuto. Solo chi ha conosciuto un santo in qualche modo può dire di lui, anche se poi il suo dire si innesta sulla valutazione che la Chiesa attraverso la Congregazione delle Cause dei Santi e poi il Sommo Pontefice farà. Quindi per me è un'esperienza di grazia, ho voluto innanzitutto mettermi in ascolto di quello che è stato Nino per tentare poi un domani in fase romana di non lasciarmi guidare da miei pregiudizi, da idee già costruite a priori, ma essere quanto più pronta con gli altri collaboratori a questa causa a cogliere la verità di questa vita e attraverso un metodo che è richiesto rigoroso renderle pienamente giustizia. In tal senso sono avida di conoscere sempre meglio Nino e poi penso che ci siano tre grandi gesti che anche i nostri radioascoltatori potranno fare verso Nino Baglieri e le altre figure in cammino verso gli onori degli altari: conoscere questi servi e serve di Dio, imitarli, e imitare un santo non vuol dire copiarlo, perché abbiamo sentito quanto sia particolare la vicenda di Nino, non si può presumere che la nostra sia così, anzi non conseguiremmo la nostra santità se facessimo della vita un copiare la vita degli altri, però imitare il santo è lasciarsi educare dal dinamismo di fondo di queste vite, che poi è un dinamismo di Vangelo, e poi pregare i santi, perché come ci è stato detto anche in maniera autorevole da appunto Monsignor Carmelo Pellegrino e poi da Don Rosario Sultana, servono i miracoli se si vuole arrivare alla canonizzazione, e qui tutti sono convocati. Il processo diocesano sulle virtù eroiche si fa dove un servo di Dio è vissuto o è morto, ma il miracolo può avvenire in qualsiasi parte del mondo e in qualsiasi istante.
Sicuramente. Bene, grazie mille dottoressa Ludovica Maria Zanet. Ricordiamo che è docente alla Cattolica di Milano ed è collaboratrice della Postulazione Generale della Famiglia Salesiana ed è autrice del libro La Santità Dimostrabile. Grazie dottoressa e speriamo di averla presto di nuovo ai microfoni di Radio Maria.
Volentieri, grazie a loro.
Cari amici, siamo giunti al termine di questa bellissima puntata dedicata a come la Chiesa accompagna e procede nelle cause di beatificazione e di canonizzazione dei servi di Dio con la dovuta prudenza e con la dovuta saggezza. Noi vi ringraziamo e salutiamo i numerosissimi ascoltatori a casa, ringrazio anche i miei ospiti, la dottoressa appunto Ludovica Maria Zanet, collaboratrice della Postulazione Generale della Famiglia Salesiana, grazie a Monsignor Carmelo Pellegrino, promotore della fede della Congregazione delle Cause dei Santi, e un grazie particolare al carissimo Don Rosario Sultana, direttore della Pastorale Giovanile della Diocesi di Noto. Non mi resta che darvi l'appuntamento al prossimo sabato, sempre con un nuovo appuntamento di attualità ecclesiali. Grazie a tutti da Massimiliano Casa. Buonanotte e seguite sempre la nostra Radio Maria.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.